Giorno dopo giorno, l'approfondimento di Radio Orizzonti in Blu.
La Banca di Credito Cooperativo di Cantù, oggi anche Saronno in Piazza di Gasperi, vi invita all'ascolto di...
Soldi, 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 tanti soldi, beati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
In buone mani parliamo di soldi in soldoni. Buongiorno a tutti gli ascoltatori sintonizzati sulle frequenze di Radio Orizzonti. Sono Marco Biscella e in questo programma parliamo una volta al mese di educazione finanziaria, perché lo ricordiamo sempre, fare i soldi costa fatica, ma a perderli si fa purtroppo in fretta. E ne parliamo usando un linguaggio il più possibile chiaro e accessibile, accompagnati da un esperto di educazione finanziaria, Simone Saltarel, consulente finanziario della BCC di Cantù, che saluto e ringrazio e che abbiamo ormai imparato a conoscere per la sua competenza e la sua chiarezza. Buongiorno Simone.
Buongiorno, ben ritrovati e buongiorno a tutti.
Oggi parliamo di pianificazione finanziaria, cioè, come si dice in linguaggio calcistico, entriamo in tackle, perché finora abbiamo un po' accompagnato i nostri ascoltatori a proteggere il budget e a fare un po' della pianificazione, diciamo così, familiare. Oggi invece appunto entriamo nel campo proprio degli investimenti e per cominciare citiamo Warren Buffett, perché era soprannominato l'oracolo di Omaha, perché era considerato una sorta di re Mida degli investimenti, era capace, anzi è capace perché ha ancora delle ottime prestazioni, di battere il mercato più difficile del mondo, Wall Street, e lo ha fatto diverse volte. Un buon pianificatore, citava Buffett, non risparmia quello che rimane dopo aver speso, ma spende quello che rimane dopo aver risparmiato. Quindi investire è un'azione molto importante, come risparmiare e come spendere bene. E allora, se lo stesso Warren Buffett è convinto che investire è semplice ma non è facile, c'è però chi sostiene che i mercati finanziari sono una giungla in cui non basta avere fiuto per trovare il sentiero giusto senza essere sbranati. E allora Simone, ti chiederei, con quale delle due definizioni ti senti più in sintonia? È una giungla oppure una passeggiata, perché è una cosa semplice anche se non facile? O pensi che abbiano in parte un po' ragione tutte e due?
Ah, penso che la ragione stia sì da entrambe le parti. Sicuramente investire è semplice, penso è semplice, diventa sempre più semplice. In che modo è semplice? Per la facoltà, per la capacità di accesso al risparmio, ai metodi per poter risparmiare. La tecnologia, la consulenza finanziaria ci offrono sempre più strumenti e sempre più modalità in cui accantonare i nostri risparmi. In questo risparmiare, quindi in conseguenza investire, diventa più semplice. Ma non è facile, perché di fronte cosa mi si presenta? Mi si presenta il mondo finanziario. Qualcuno lo considera una giungla, qualcuno lo considera un mondo complicato. Sicuramente non è un mondo semplice. Nel mondo del mercato finanziario, così come nel mondo reale, ci sono diversi attori, ciascuno con le proprie capacità di investimento, ciascuno con i propri obiettivi di investimento, chi azzarda investimenti più rischiosi, chi ritiene di dover approntare investimenti più prudenti. Quindi ci addentriamo, è vero, un po' in una giungla. Quindi diventa importante conoscere come muoversi in questa giungla, quali sono le regole di comportamento in questa giungla per evitare di sbagliare strada o di incorrere in rischi non considerati.
E infatti nelle prossime puntate noi ci addentreremo in questa giungla, ma oggi rimaniamo, diciamo, ancora sulla soglia, cioè la guardiamo questa foresta. C'è chi dice che l'investimento è un po' come un abito su misura. E se sì, quindi se sei d'accordo con questa affermazione, che cosa bisogna assolutamente sapere prima di investire, quindi prima di entrare in questa giungla?
Oh, sono pienamente d'accordo con questa definizione. L'investimento è assolutamente un abito su misura. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo entrare in una giungla. Eviterei di entrarci in infradito, in pantaloncini corti. Ok? Perché l'investimento diventa un abito su misura? Perché deve l'investimento adattarsi alle mie indicazioni, alle mie propensioni di investimento, e dopo vedremo meglio nel dettaglio cosa significa. In che modo, che cosa bisogna assolutamente sapere prima di investire? Gli investimenti sono molti, sono svariati e si differenziano in determinate categorie. con nel proseguo della puntata vedremo meglio come orientarci tra le diverse forme di investimento. Cosa devo sapere prima di investire? Che ho la necessità di capire quali forme di investimento si adattano meglio a me. Quindi devo poter costruire il mio abito su misura.
Allora, se parliamo di obiettivi, orizzonte temporale, rischio e rendimento, diciamo che noi disegniamo, come dire, i lati della cornice, del contesto in cui si deve muovere una pianificazione finanziaria. Quindi a questo punto io ti chiederei se puoi offrirci una bussola per orientarci dentro queste quattro parole. Partiamo allora dagli obiettivi finanziari e faccio un'altra citazione, perché un esperto di pianificazione finanziaria, George Kinder, sostiene che le persone non hanno obiettivi finanziari, hanno obiettivi di vita che necessitano di risorse finanziarie per essere realizzati. Allora, da cosa dipende la scelta degli obiettivi finanziari?
Questo, Marco, è proprio quello a cui accennavo con la risposta alla domanda precedente. Dobbiamo costruire l'abito su misura. Da cosa partiamo? Dobbiamo prendere le misure. Qual è il metro che ci consente di prendere le misure, lo strumento che ci consente di farlo? È azzeccare perfettamente quelli che sono gli obiettivi dell'investimento, l'orizzonte temporale, il rischio e il rendimento. Stando sugli obiettivi diventa fondamentale quello a cui accennato. Dietro al denaro ci sta un obiettivo di vita reale. Nel momento in cui compiamo l'errore di togliere l'obiettivo di vita reale associato al denaro, in cosa incorriamo? Incorriamo o nella speculazione, quindi un investimento fine a se stesso, utilizzo i soldi unicamente per fare i soldi e quindi dovrò essere pronto a correre, a sopportare tutti i rischi che questo comporta, oppure rischio di sbagliare l'investimento e poi trovarmi con un'esigenza di vita reale non soddisfatta dall'investimento, quindi dal denaro che magari con fatica ho risparmiato e sono andato a investire. Come andare a identificare gli obiettivi? Qui invito sempre, insieme al vostro consulente, di andare attraverso una semplice compilazione di un foglio, di una tabella, andare a indicare quali sono le persone a cui tenete di più, quanti anni hanno, e mettere di fronte quali sono i loro progetti di vita. Un obiettivo potrebbe essere risparmio per garantire un domani l'accesso agli studi universitari dei miei figli. Oppure risparmio perché tra 2 o 3, 4 anni devo cambiare la macchina. Risparmio perché sono in affitto e devo comprare la casa tra 10 anni. Oppure ho già una situazione finanziaria più stabile, risparmio perché voglio realizzare altri progetti, un viaggio tra un determinato periodo di tempo, l'acquisto di una seconda casa di villeggiatura oppure una tranquillità economica. Quindi questi sono obiettivi di vita delle persone, delle famiglie sul nostro territorio e con l'investimento dobbiamo andare a soddisfare prima queste esigenze. Il rendimento è una conseguenza.
Certo, hai fatto un po' cenno anche a vari orizzonti temporali e in effetti l'orizzonte temporale, cioè il lasso di tempo in cui io decido di lasciare i soldi che investo perché comunque possano maturare e darmi dei rendimenti. Ecco, come si sceglie l'orizzonte temporale? C'è chi dice che, ad esempio, investendo in borsa, un orizzonte temporale già accettabile potrebbe essere quello dei 5-7 anni, perché in questo arco di tempo è come se un ciclo economico nelle sue fasi positive e negative si compisse. Ecco, questo è solo un esempio, ma come si sceglie l'orizzonte temporale?
L'orizzonte di investimento temporale è strettamente correlato all'obiettivo, è per questo che gli obiettivi, l'orizzonte di investimento, il rischio e il rendimento devono essere sempre esaminati congiuntamente. Come lo si sceglie? In base all'obiettivo che ho davanti. L'obiettivo è il costruire, approntare un piano di risparmio e quindi di investimento per affrontare la spesa universitaria dei figli. Se il figlio accederà all'università tra 10-15 anni, l'orizzonte di investimento temporale sarà di 10-15 anni. Se l'obiettivo è, ho una somma da parte che ho già risparmiato, poniamo fossero anche 50-60 mila euro, mi devono permettere di pagare una parte dell'immobile che andrò ad acquistare tra 1-2 anni, l'orizzonte di investimento temporale è di 1-2 anni, quindi di breve periodo. Questo perché è importante determinarlo, Marco? Perché poi, e lo vedremo nelle prossime puntate, ogni forma di investimento, che sia azionario, obbligazionario o altri strumenti di investimento, sono consigliati per soddisfare esigenze di investimento solamente per determinati periodi di investimento. Classico esempio, l'azionario. Ho 50-60 mila euro a disposizione? Li devo utilizzare l'anno prossimo per l'acquisto di una casa? Dovessi andare a consigliare a un mio cliente oggi di investire in azionario e di disinvestire tra un anno, farei un errore madornale, perché io non posso avere la certezza, nonostante magari una buona congiuntura economica e delle previsioni favorevoli economiche, che la borsa l'anno prossimo abbia un valore superiore ad oggi. Non lo posso avere, non posso avere la certezza. Quindi in questo caso dove sta l'importanza per il mio cliente? Nel rendimento o nel dare certezza al suo obiettivo di acquisto della casa? È l'acquisto della casa. Quindi non scolleghiamo mai l'obiettivo reale che sta dietro al denaro, altrimenti rischiamo di fare molti e gravosi errori.
Sì, questo è un passaggio veramente importante, e hai fatto cenno anche ad un'altra cosa estremamente importante, perché rendimento e rischio procedono sempre a braccetto. Bisogna cercare di evitare di disgiungerci, non farsi, diciamo, abbagliare da rendimenti alti, perché rendimenti alti si accompagnano a rischi alti. Però c'è una differenza tra rendimento e rischio, perché il rendimento è una grandezza misurabile. Investo tot e avrò un ritorno pari a una certa cifra. Però c'è una trappola che bisogna evitare, che è quella delle aspettative di rendimento. Ecco, come non cadere in questo miraggio? Perché è proprio come un miraggio, come essere nel deserto e vedere un'oasi che poi in realtà non c'è.
Siamo in una giungla. Quali sono le regole di questa giungla? È che dove c'è rendimento c'è sempre rischio. Come non farci attrarre dal rendimento? Associare sempre alla parola rendimento la parola rischio. Siamo in un mercato finanziario, così come nella vita nessuno difficile ci regala qualcosa per nulla, soprattutto nel mondo del lavoro. Se dobbiamo avere una retribuzione, dobbiamo fare fatica a lavorare. Se pensiamo, come dicevo prima, di fare soldi unicamente con i soldi, dovremo sicuramente sopportare un rischio. La differenza tra il rendimento e il rischio qual è? Giustamente che il rendimento lo posso predeterminare, soprattutto se siamo nel mondo obbligazionario, lo vedremo meglio, in una misura percentuale di crescita del mio denaro. Il rischio lo posso predeterminare? No. Posso stimare quello che potrebbe essere un futuro, posso dire il massimo rischio sopportabile, ma non è detto che poi il rischio reale sia anche maggiore. I rischi possono essere molteplici, di perdita del denaro, sicuramente dovuto a cosa? A una congiuntura economica sfavorevole, non preventivata. Oppure rischi anche di perdita del denaro in qualora non, e introduciamo un altro termine, abbozzassi un'adeguata diversificazione al mio investimento, nell'espormi troppo verso un singolo, ad esempio, emittente. Poi vedremo cosa vuol dire.
Certo, aggiungerei una cosa, perché in effetti il rischio è una componente difficilmente misurabile per quello che dicevi tu, ma è anche una grandezza molto soggettiva, perché la percezione del rischio è diversa da persona a persona, influenzata da molteplici fattori. Quindi come valutare bene la propria propensione al rischio?
La prima cosa da valutare nell'approntare l'investimento, quindi per poter valutare una buona propensione al rischio, innanzitutto è prettamente soggettiva. Qual è la mia reazione personale, emotiva di fronte a un investimento? Perché in alcuni casi anche prospettarsi un buon rendimento nel tempo, ma accompagnato da una grossa emotività nella gestione del rischio, ne vale la pena? Devo vivere male perché ho sempre il timore che quell'investimento che ho fatto, nonostante porti buon rendimento, possa causarmi una grossa perdita e vivo male? La vita non è solo il rendimento del mio investimento, c'è altro. Investire vuol dire anche approntare una giusta pianificazione finanziaria che porti un benessere reale economico, ma anche personale della persona.
che fai? Quanta gente per te impazzisce, lo sai. Soldi, mani protese, sguardi ingordi. Io venderei mamma mia, io venderei casa mia, io ho le mie virtù, a chi mi dà di più? Allora, allora, soldi, sentire il suono dei miliardi.
Siamo partiti in questa puntata paragonando il mondo finanziario a una giungla, quindi resterei sulla metafora perché mi sembra che sia quella che si attaglia meglio a quel mondo. Entrare nella giungla da soli o conviene rivolgersi a qualcuno per farsi accompagnare?
Conviene rivolgersi a qualcuno per farsi accompagnare. Chi è questo qualcuno? Consulente finanziario. Attenzione anche qui, rivolgetevi a consulenti finanziari iscritti a albi professionali o che lavorino presso intermediari finanziari. Non affidatevi a consulenti finanziari di cui magari non conoscete il nome dell'intermediario finanziario per cui lavorano, perché le truffe, abbiamo visto nelle puntate precedenti, sono sempre in agguato. Quindi assolutamente rivolgetevi a un consulente finanziario, primo motivo per avere certezza che la persona a cui sto affidando del denaro è una persona che lavora per un intermediario finanziario autorizzato. Secondo motivo, devo muovermi in una giungla? Vado in autonomia senza conoscere la strada? O mi affido a una persona che mi consiglia, e non a caso ho usato questa parola, come muovermi all'interno della giungla?
Allora, quindi è importante scegliere il consulente finanziario. E quindi già verificando ad esempio sul sito della Consob o della Borsa se sono, diciamo, figure affidabili, perché questo è decisamente importante. Ma cosa è giusto chiedere che faccia per noi? Perché, diciamo così, ci può indicare il sentiero, ci aiuta a evitare le trappole, magari ci aiuta a preparare lo zaino, ma ecco, ma che cosa deve fare un consulente finanziario? Che cosa è giusto che noi gli chiediamo che faccia per noi?
Secondo me, Marco, con questa domanda entriamo un po' nel nocciolo, nel nucleo centrale di questa puntata. Chi è il consulente finanziario? Che compito ha? Data la scarsa educazione finanziaria, conoscenza finanziaria nel mondo del risparmio italiano, delle famiglie italiane, cosa si è sempre pensato? Mi affido a un consulente finanziario perché lui deve decidere come investire il mio denaro. Non è così, attenzione, non è così. Se faccio questo, rischio che i miei obiettivi di investimento, la mia propensione al rischio, la mia capacità di sopportazione delle perdite non venga presa in considerazione. Il consulente finanziario deve essere una guida, una persona che mi guida nel mondo degli investimenti. Quindi cosa pretendere dal consulente finanziario? Che vada a sondare, prima di propormi degli investimenti, quelli che sono i miei obiettivi, quello che è il mio orizzonte di investimento temporale, quello che è il rischio che io possa realmente sopportare e quelle che sono le mie esperienze e conoscenze.
Ecco, non tutti, diciamo, hanno questa capacità, però è altrettanto vero che un buon dialogo con il consulente finanziario può aiutare, cioè io potrei andare da un consulente finanziario e non avere contezza di quella che è la mia avversione al rischio, però posso essere aiutato a misurarla, giusto? Quindi non andiamo dal consulente finanziario con un atteggiamento passivo, ma con un atteggiamento, come dire, propositivo, cioè andiamoci con le idee chiare, giusto, e facciamoci aiutare a renderle ancora più chiare. È questo il giusto atteggiamento?
Assolutamente, il consulente finanziario, come ogni altro consulente, deve ispirarvi fiducia, deve esserci un forte legame fiduciario tra voi e il consulente. Nel momento in cui il consulente ispira fiducia, insieme dovete, è obbligatorio, lo metterei proprio, lo sottolineo, affrontare questa tematica. Prima sciogliere i dubbi su quelli che sono gli obiettivi di investimento, il rischio da correre, l'orizzonte di investimento temporale, e fatelo insieme. Il consulente finanziario è il vostro consulente, Voi siete i primi responsabili del vostro investimento, di come deve essere strutturato. Avere quindi le nozioni finanziarie per capire se anche il consulente finanziario si muove in sintonia con me diventa fondamentale.
Allora, nelle prossime puntate entreremo nel dettaglio dei vari strumenti finanziari a disposizione, quindi dalle borse ai titoli di Stato, ma partiamo con una premessa che è fondamentale. Tu ne hai già fatto cenno nella prima parte, Simone. La regola d'oro del buon investimento è la diversificazione, giusto?
Assolutamente. Cosa vuol dire diversificazione? Vuol dire evitare di mettere tutti i propri soldi in un unico investimento. Per diversi motivi, motivi prettamente di rischio, dovesse andare male quell'investimento, io ho concentrato tutta la mia ricchezza unicamente su quell'investimento. Fosse un'azione, ho concentrato tutta la mia ricchezza nel business, quindi nella capacità di fare utili in un'unica società. Non va bene. L'investimento deve essere altamente diversificato. Seconda motivazione, quindi la diversificazione non solo a livello a chi do i miei soldi, ma anche in quali forme investo i miei soldi. Azioni, obbligazioni, perché ci saranno degli anni, come il 2023, dove l'investimento obbligazionario ha ripagato di più. Non avessi diversificato, avessi investito solamente in azioni, non avrei preso beneficio da quell'investimento. E nel momento in cui l'investimento invece si rileva svantaggioso quell'anno, se ho impegnato tutta la mia ricchezza in quella forma, non ottengo beneficio dall'altra. Quindi bisogna sempre bilanciare correttamente insieme al consulente finanziario, andare a portare degli accorgimenti, delle piccole sistemazioni al portafoglio, tenendo sempre presente cosa? Che l'obiettivo non è mai, o meglio, a meno che uno non voglia affrontare l'investimento come speculazione, non è mai il guadagno nel breve periodo, ma il consiglio è affrontare un investimento con l'orizzonte di investimento dato dai vostri obiettivi reali.
Ora, diversificare potendo contare su un buon gruzzolo, banalmente su un bello stipendio, diciamo che è facile. Per chi non ha invece una capacità di risparmio elevata, che cosa può voler dire diversificare?
Oh, giustamente, facciamo un attimo chiarezza, perché chi possiede un buon gruzzolo, per chi possiede un buon gruzzolo è facile diversificare? Perché può permettersi, vista la ricchezza a disposizione, di andare a investire su molti strumenti. Quindi posso comprare le azioni un po' presenti in tutto il mondo. Per chi dispone invece di poca ricchezza, di poco risparmio, è difficile andare a comprare, ad esempio, molte azioni di società quotate in borsa italiana, azioni di società quotate sulle borse svizzere, azioni della società quotate sulle borse americane. Ci sono quindi degli strumenti che mi permettono, comprando magari due o tre strumenti, di andare a diversificare il mio portafoglio? Sì, in questo caso lo facciamo entrando nel mondo del risparmio gestito. Il mondo delle SICAV, il mondo dei fondi comuni e anche il mondo delle assicurazioni. Lo vedremo nelle prossime puntate.
Certo, oggi viviamo un clima di incertezza, insomma, le guerre nel mondo, le materie prime, l'inflazione, torneranno probabilmente le nuove regole del patto di stabilità più stringenti, eccetera, eccetera. E l'incertezza di solito genera ansia e disagio nei risparmiatori. E quindi gestire le finanze personali e le decisioni di investimento diventa difficile e ansioso, e quindi bisogna mantenere o cercare di mantenere il sangue freddo. Ma come si fa? Cioè, su quali aiuti, su quale sponde può contare un risparmiatore per mantenere il sangue freddo? Faccio solo un esempio. Molti tendono ad investire quando le borse sono ai massimi e a disinvestire quando invece le borse sono basse, quindi in momenti difficili. Non è sicuramente un atteggiamento giusto, perché si perdono tante occasioni. Ecco, ma come si può mantenere il sangue freddo nelle situazioni difficili?
Qui entriamo in un campo che è il campo più complicato per un consulente finanziario, che è quello della gestione dell'emotività del cliente, o meglio, gestione dell'emotività insieme al cliente. Cosa vuol dire? Andare a togliere quelle trappole mentali, quelle trappole comportamentali che inducono sia il cliente, in alcuni casi anche il consulente finanziario, a commettere errori. Ad esempio, il primo errore è l'eccesso di fiducia.
Che consiste?
Parlavamo prima del ho paura, viene ansia, salgono i mercati, allora passa la paura, è il momento di comprare. Scendono paura, vendo. Andiamo nel momento in cui i mercati salgono. I mercati continuano a salire. Ho investito anni prima, ho un guadagno, penso di saper come guadagnare, fare soldi investendo il denaro. Vado in eccesso di fiducia. Mi espongo troppo e investo troppo senza tener conto più dei miei obiettivi personali sottostanti. Quindi un primo aiuto nel tenere d'occhio la propria emotività è vedere se quello che sto facendo risponde ai miei obiettivi personali. Un altro errore che si può fare nel commettere è l'effetto gregge. Siccome tutti investono, tutti comprano quella cosa, allora la compro anch'io. Ah, me l'hanno detto i miei amici, me l'hanno detto al bar, me l'hanno detto al calcetto. Siccome tutti lo fanno, è giusto farlo. Attenzione, non è così. Non è così. Ognuno ha il suo obiettivo di investimento, ognuno ha la sua propensione al rischio. Altri effetti che possono portare a errori comportamentali sono, ad esempio, l'errore di attribuzione. Quando perdo, penso che sia sempre colpa di altri. Quando guadagno, è merito mio. Attribuisco a me i meriti e ad altri le perdite. E quindi penso che gli investimenti dove ho guadagnato, che sono i miei, siano i migliori e sia giusto investire lì. E quindi vado poi a concentrare, non diversifico il mio investimento su altri strumenti. Perché? Perché magari in passato mi hanno comportato una leggera perdita. Quando invece è stato uno strumento magari per diversificare e per salvare capitale, può essere utile anche in futuro.
Ecco, hai fatto molto bene a parlare anche di trappole comportamentali e di errori da evitare, perché sono più numerosi di quanto noi pensiamo e sono anche subdoli, perché sono nascosti e nascono anche da atteggiamenti positivi, come ad esempio l'eccesso di fiducia di cui tu parlavi, perché in effetti la componente emotiva è veramente fondamentale ed è giusto tenerla a freno, cioè mantenere sempre la giusta freddezza. Manca poco alla conclusione di questa puntata, però apriamo una piccola parentesi che è poco finanziaria come argomento, ma è molto importante per la città di Saronno, per la BCC di Cantù e anche per Radio Orizzonti.
Sì, vi invitiamo la domenica 21 aprile al Teatro Giuditta Pasta a Saronno, via Primo Maggio alle ore 17, all'evento organizzato dall'associazione Oltre Noi, evento Superstar Opera Rock con il patrocinio della città di Saronno a sostegno di Radio Orizzonti e sponsorizzato dalla BCC di Cantù.
Bene, oggi abbiamo provato a spiegare, come sempre con parole semplici e chiare, gli accorgimenti da adottare per un buon investimento dei propri risparmi. Nella prossima puntata inizieremo a entrare nella giungla e partiremo dal mercato azionario e dalle borse per la costruzione del portafoglio. Nel salutarvi, augurandovi buona giornata, Marco Biscella e
Saltarel Simone
vi danno appuntamento a venerdì 10 maggio, sempre alle ore 10:29, per trascorrere con noi una mezz'ora in buone mani.